www.redigio.it e la storia continua. Le cinque giornate di Milano. In quel 1848 accade di tutto. E non a caso è rimasto nel modo di dire dei milanesi doc, alle un 48, per significare un grande sconvolgimento. Proprio quel che avvenne in mezzo a Europa in quell'anno, ma in particolare nel capoluogo lombardo dal 18 al 22 di marzo. L'insurrezione dei milanesi contro il governo austriaco rimane tuttora uno dei più gloriosi episodi del nostro risorgimento. Anche se fra divisioni interne e incertezze di quelle cinque giornate milanesi continuano a essere orgogliosi perché dimostrarono due verità. La diffusa aspirazione di una patria libera e indipendente e la lotta condotta, gomito a gomito, dagli esponenti di ogni ceto sociale contro il comune nemico. Nobili, proprietari, proletari, borghesi, contadini e studenti solidarizzarono e crearono fra loro una tale intesa che consentì di debellare, con poche armi e molte tegole dai tetti, un esercito agguerrito come quello di Radeschi. Ma torniamo al nostro marzo del 48. Un certo nervosismo era già nell'aria dal gennaio, quando i milanesi attuarono lo sciopero del fumo per protestare contro l'aumento delle tasse sul tabacco e per provocazione i soldati austro-croati giravano per la città con lunghi sigari emettendo dense boccate di fumo. Ormai, tra repressioni, imposte e censure, le vessazioni dell'imperiale regio governo stava superando ogni limite. E a fare precipitare la situazione concorsero la notizia dell'insurrezione di Vienna del 13 di marzo, con la relativa caduta di Metternich e le concessioni liberalizzante fatte a Trieste e a Venezia. A quel tempo Milano era amministrata da una congregazione centrale con presidente O'Donnell e podestà Gabrio Casati, la quale cercava in tutti i modi di mitigare la pressione dell'aquila bicipite sulla popolazione. Quanto ai comitati clandestini che perorarono la causa della rivoluzione, vennero di diversa estrazione politica, dai liberali ai monarchici che guardavano a Carlo Alberto, ai repubblicani mazziniani, fino ai federalisti di Cattaneo, il quale si sarebbe accontentato di fare della Lombardia un cantone dell'Austria. Già il 14 marzo, cantoni, correnti e maestri avevano ideato un colpo secondo il quale un grosso numero di soldati ungheresi e italiani avrebbero disertato per dare manforte a una già prevista insurrezione. Nel frattempo in città entravano alla chetichella armi provenienti dal Piemonte e dalla Lomellina. Il 17, informato sui fatti accaduti a Vienna, Venezia e Trieste, il viceré Ranieri partì con urgenza per l'Austria onde ricevere nuove disposizioni. Lo stesso giorno alcuni patrioti concertarono una manifestazione per il 18 in corsia dei Servi, oggi corso Vittorio Emanuele, ufficialmente con l'intenzione di chiedere una guardia civica costituita da cittadini, la libertà di stampa e il rilascio dei detenuti politici. In realtà i Mazziniani e gli uomini di Correnti volevano lo scontro fisico. Prima giornata. La mattina del 18 pioveva dirotto, ma frotte di milanesi si aggiravano per le strade del centro e, vedendo i manifesti da poco affissi con cui O'Donnell annunciava alcune concessioni, li strapparono, dicendo che era ormai troppo tardi. Sotto il Broletto si coagulò una vera e propria folla, la quale reclamava quarantigie di amministrazione e di sicurezza pubblica. Casati allora uscì dal municipio e mise alla testa del corteo per recarsi da O'Donnell del palazzo al palazzo del governo, oggi prefettura, e chiedegli una riunione speciale della congregazione. Nel frattempo, la contessa Giulia Suardi si avvicinava a un giovane del corteo e gli faceva scivolare tra le mani un coltello. L'uomo era lo studente di teologia Gian Battista Zaffaroni, colui che darà inizio alla rivolta. Sempre in via Monforte stava convergendo una seconda colonna di cittadini armati guidati da Cesare Correnti, che andò ad ingrossare il tumulto davanti al palazzo del governo. E qui, dopo un diverbio, Zaffaroni vibrò una pugnalata a una delle sentinelle all'ingresso del palazzo e questa reagì esplodendo un colpo, ma venne sopraffatta dai rivoltosi. L'eccitazione popolare era ormai incontrollabile e la gente entrò nel palazzo travolgendo i militari del corpo di guardia e invadendo gli uffici. O'Donnell fu catturato, ma non gli venne tolto un capello. In cambio, egli dovette però firmare un decreto che, con decorrenza immediata, consentiva la destinazione della polizia governativa, il suo disarmo e la formazione della Guardia Civica Cittadina. Sotto protezione il Casati, il vicepresidente venne trasferito altrove e mentre si spargeva voce dell'arrivo delle truppe, le campane di San Damiano cominciarono a suonare a dare l'allarme. E proprio vicino al ponte di San Damiano fu eretta la prima barricata con grosse botti, carri e scale. Al quinto giorno le barricate sarebbero state più di 1600. Mentre le truppe austriache cominciarono a provocare i primi feriti, sparando sulla folla dei dimostranti, il decreto firmato da O'Donnell pervenne a capo della polizia Torreggiani, ma egli non vi ottemperò, abducendo al fatto che il documento era stato estorto con la forza e fece subito avvertire Radeschi. Da parte sua, il feldmaresciallo diede voce al cannone per diffondere l'allarme e impartì ordine alle truppe di stanare i rivoltosi. Ormai l'insurrezione dilagava in tutta la città. Gli austriaci riuscirono a riprendere possesso del palazzo del governo, quindi occuparono Palazzo Reale e il Duomo, collocando i cacciatori tirolesi che cominciarono a sparare su qualsiasi figura si muovesse nella piazza. Intanto, da un balcone del Broletto, gli assessori Belgioioso, De Erra, Bellotti e Greppi delegarono il vecchio Teodor Lecchi di organizzare la Guardia Civica, consapevoli però del conflitto che si stava estendendo, e fecero appello al senso di umanità di Radeschi affinché desse ordine di cessare il fuoco. Ma il feldmaresciallo rispose picche, minacciando anzi di gettare su Milano un'armata di 100.000 soldati e 200 cannoni. Impressionati, gli uomini del Broletto fecero affiggere un manifesto esortando la cittadinanza a calmarsi, però gli insorti non tennero assolutamente conto di quell'invito. Ormai le strade venivano disselciate e qualsiasi tipo di mobile o suppellettile atto a ostacolare il transito degli odiati crucchi veniva gettato dalle finestre e o prelevato dalle cantine per ostruire le vie del centro. Il processo era ormai inarrestabile. Convinto che la causa di tutto ciò fossero Casati, Bellati e gli altri del municipio, Radeschi diede ordine di occupare il Broletto, ma i militari furono assaliti da una granucola di tegole, sassi e fucilate, sì da dover ripiegare lasciando sul terreno 10 caduti. L'ingresso del Broletto venne allora battuto a cannonate e furono fatti prigionieri consiglieri, assessori e segretari comunali, oltre al conte Porro e fratelli, Ercole Durini, Filippo Manzoni, uno dei figli di Alessandro, e molti altri patrioti. A sera il comando dell'insurrezione si era stabilito a casa Vidiserti, in via Monte Napoleone al 21. E qui finisce la prima giornata. www.redigio.it e la storia continua.